Il radiogiornale.
Buongiorno da Laura Dick. L'economia svizzera è in forte crescita in questo secondo trimestre, aumentano tuttavia anche i prezzi dei prodotti, l'inflazione sorprende anche gli esperti. Ci vogliono controlli più severi per il possesso di armi, dopo la sparatoria al Festival Rave in Argovia la politica si interroga. Il nuovo sistema tariffario TARDOC non piace ai medici di famiglia che chiedono già delle modifiche, in pagina un'intervista. In Spagna la crisi migratoria a Ceuta continua ad avere conseguenze. Il premier Pedro Sánchez oggi si difende davanti al Parlamento. Cresce la pressione sul governo per chiarire il ruolo del Marocco. E tra Russia e Germania si inaspriscono ancora le tensioni. Mosca reagisce alle accuse di guerra ibrida e chiude le sedi del Goethe-Institut su tutto il territorio. Per lo sport, calcio, il Lugano in cerca del 12° risultato utile consecutivo tra campionato Conference League e Coppa Svizzera, i bianconeri alle 20:30 ospitano un Servette in caduta libera. Forte crescita del prodotto interno lordo svizzero nel secondo trimestre. L'aumento del PIL è stato dell'1,5% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Si tratta della crescita più forte dal 2021. Marzio Minoli della redazione economica è qui in studio per commentare questi dati. Dunque, bene l'economia, ma aumenta in maniera importante anche l'inflazione. Cosa si può dire?
Sì, buongiorno. Allora, partiamo dall'economia. L'ultima volta che si era vista una crescita del PIL del genere, l'economia svizzera, così come quella del resto del mondo, diciamo, uscivano dal periodo del Covid, quindi l'aumento era dettato in gran parte dalla ripresa delle attività dopo i vari lockdown, insomma si partiva dal basso. Per il secondo trimestre di quest'anno a contribuire a questo più 1,5% è stata soprattutto l'industria manifatturiera e in particolare quella chimico-farmaceutica, che è cresciuta di più del 10%. Le voci che compongono il PIL sono quattro, tra le quali le esportazioni, che hanno dunque beneficiato di questa forte crescita del settore chimico-farmaceutico. Allora, la SECO, la segreteria di Stato dell'Economia, comunque sottolinea come anche le altre tre voci abbiano contribuito al buon risultato dell'economia svizzera. I consumi delle economie domestiche sono cresciuti, anche se non in modo eccezionale, ma comunque si è speso di più. Poi ci sono gli investimenti delle aziende in beni di equipaggiamento, quindi mezzi di produzione, anche qui aumenti piuttosto alti. E questo è un indice di fiducia per il futuro. Ultima voce, le spese statali sono aumentate, ma in modo contenuto. Ma questo è normale, in Svizzera la spesa statale tende ad essere bassa, soprattutto se paragonata a quella di altri paesi.
Dunque, bene, hai detto per quanto concerne l'economia, le economie domestiche invece hanno speso di più, ma è dovuto anche al fatto che i prezzi sono saliti. Se abbiamo ben capito, i dati odierni sull'inflazione mostrano infatti un forte aumento.
Sì, giusta osservazione. Allora, i dati sul prodotto interno lordo, quindi anche la spesa delle economie domestiche, sono dei valori cosiddetti reali, quindi già puliti, diciamo, dall'effetto dell'inflazione. Detto questo, l'aumento dei prezzi nel mese di agosto è stato effettivamente importante sopra le aspettative degli analisti. L'inflazione su base annua è dello 0,8%, il doppio del mese di luglio. E per vedere un rincaro così marcato bisogna tornare al settembre del 2024. Un aumento dei prezzi dovuto soprattutto ai prodotti petroliferi non poteva essere altrimenti, visto quanto sta succedendo sul fronte medio orientale, ma anche quello russo, con le conseguenti difficoltà a ricevere carburante. Altro elemento che ha contribuito alla crescita dei prezzi di agosto, un indebolimento del franco svizzero. Infatti i prodotti importati sono quelli che percentualmente mostrano l'aumento maggiore, con un più 1,4% rispetto a luglio.
Grazie Marzio Minoli per queste considerazioni. La sparatoria di Aarau riaccende il dibattito sul possesso di armi in Svizzera. L'autore, un 43 23enne giurassiano ha infatti usato un fucile messo al bando dal 2019, ma regolarmente detenuto. L'autorizzazione gli era stata concessa 20 anni prima con la vecchia legislazione. La sinistra chiede il ritiro delle armi diventate proibite, molto scettico il centrodestra. Una nuova modifica di legge è comunque già in cantiere. Sentiamo da Berna Giampaolo Driussi.
Da qualche anno, per entrare in possesso di un Kalashnikov AK-74 semiautomatico, come quello usato ad Arau, occorre un'autorizzazione eccezionale rilasciata a tiratori sportivi o collezionisti. Chi, al momento del cambio di legge, già aveva in casa questa o altre armi diventate proibite, aveva solo da registrarle, se non già fatto. E il 43enne giurassiano autore della sparatoria, malgrado le sue turbe psichiche, era in regola. Il consigliere agli Stati indipendente Daniel Josic vede di buon occhio una richiesta retroattiva della prova riguardante il collezionismo o il tiro sportivo per limitarne l'accesso ai gruppi a rischio. Molto più radicale la sua ex compagna di partito Franziska Roth, PS, che vorrebbe vietare senza eccezioni le armi semiautomatiche, il che significherebbe la confisca di quelle acquisite in passato.
Das würde dann bedeuten, dass man diese dann auch einzieht.
Le reazioni dei politici federali sono state raccolte da SRF e, spostandosi al centro, il consigliere nazionale Rettunause si dice scettico, intanto perché quello di Arau è il primo episodio di questo genere, ma anche perché un inasprimento legislativo, dice, comporterebbe molta burocrazia e scarsi benefici. Per lui il problema non è l'arma, ma chi la impugna.
Per me steht der Mensch im Zentrum.
E sulla stessa linea è il consigliere agli Stati UDC Werner Salzmann, che dice le persone vicine al 43enne avrebbero dovuto riconoscere i suoi problemi psichici e segnalare alla polizia che possedeva armi. Indipendentemente dalla strage di Arau, il Consiglio federale intende inasprire la legislazione sulle armi. Lo aveva annunciato questa primavera Beat Jans nel contesto del dibattito sulla violenza domestica. In caso di avvisaglie, le autorità dovrebbero essere obbligate a verificare se le persone segnalate possiedono armi.
In Ticino ora, dove presto potrebbe esserci una fusione tra i comuni sulla sponda destra del Lago Maggiore, i municipi di Minusio e Tenero Contra vogliono inoltrare un'istanza di aggregazione. Il cantone però vorrebbe includere nel progetto anche il comune di Mergoscia, senza un municipio dal 2024. Se l'unione dovesse andare in porto, il comune sarebbe il secondo più popoloso della regione, con circa 11.000 abitanti. Locarno ne 17.000. Torniamo sul caso del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Ieri la presidente del governo Marina Carobbio ha di nuovo ribadito che l'esecutivo può togliere le responsabilità a un proprio membro, ma non destituirlo. La domanda è allora se alla politica servano nuovi strumenti per affrontare crisi istituzionali di questo livello. Questa mattina Modem Dario Lanfranconi lo ha chiesto a Pino Sergi del Movimento per il Socialismo, a Maura Mossi-Nembrini di Più Donne e Evaristo Roncelli di Avanti con Ticino e Lavoro. Sentiamoli partendo da Roncelli.
Un uomo di Stato, una donna di Stato, di fronte all'incapacità di poter far collaborare i colleghi e far lavorare i colleghi, dovrebbe prendersela in autonomia la decisione che forse non è più il posto giusto. Invece ci ritroviamo con tutta una serie di situazioni che non è l'unica quella del consigliere di Stato. Abbiamo dei membri di consigli di amministrazione eletti dal Parlamento che rimangono in carica anche se hanno dei procedimenti penali in corso. Abbiamo tutta una serie di altre situazioni dove la destituzione di giudici, dove per la prima volta nella storia di questo cantone il fatto che dobbiamo chiarire in una norma che potenzialmente un consigliere di Stato non è opportuno che faccia il coordinatore o il presidente di partito, doverlo scrivere nero su bianco in delle nuove leggi probabilmente in futuro.
Pino Sergi, servono strumenti in questo senso?
Ma io direi che serve soprattutto la discussione trasparente e ampia su tutte queste questioni. Io penso che in tutto questo sia mancata la politica. Oggi il Consiglio di Stato è intervenuto dopo la promozione di questo nuovo atto d'accusa, ma dal punto di vista politico vi erano da tempo e ampiamente ragioni per intervenire. Il consigliere di Stato Zali, nella lettera di dimissioni, ha ammesso di essere stato protagonista di violenza verbale, testualmente, è di aver non picchiato ma strattonato una persona. Sono elementi più che sufficienti dal punto di vista politico per dire che c'è qualcosa che va condannato.
Maura Massinembrini, Pino Sergi dice mancata la politica, ma secondo lei proprio a livello normativo quindi bisogna intervenire?
In questi anni abbiamo comunque riscontrato un sistema che non funziona per quanto riguarda la denuncia e il fatto che chi subisce determinate situazioni trovi dei canali e trovi un ascolto corretto per poter essere anche protetto. Adesso siamo arrivati al coinvolgimento di un consigliere di Stato, ma in realtà di queste situazioni tanti ticinesi le vivono quotidianamente.
Restando in Ticino, sono stati sottratti diversi dati pubblici legati a detentori di veicoli. Oggi il Dipartimento delle Istituzioni ha sporto denuncia penale. Nei dati rubati sono inclusi il numero di targa, il nome o l'indirizzo, dati pubblici e reperibili attraverso la pagina web Elenco Targhe Canton Ticino. È un attacco informatico già avvenuto in altri cantoni e che sfrutta il modulo di ricerca web, che è stato quindi per ora disabilitato. Il furto non riguarda chi ha fatto oscurare i propri dati. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e comunicazioni inattese tra lettere, email o SMS, comunicazioni inattese che richiedano pagamenti urgenti o dati personali e finanziari. In Svizzera, dopo soli 7 mesi dalla sua entrata in vigore, il nuovo sistema tariffale per le prestazioni mediche ambulatoriali TARDOC non convince medici di famiglia e pediatri. Chiedono di rivalorizzare la professione già alle prese con un calo di interesse a scapito di quelle specialistiche. A Berna, Alessio Veronelli ne ha discusso con il dottor Sébastien Jotard, co-presidente dell'Associazione dei Medici di Famiglia e dell'Infanzia.
Non c'è dunque voluto molto per giudicare un mezzo fallimento il TARDOC, attivo da inizio anno, ma che per i medici generalisti ha già effetti negativi.
Presque 10 ans, finalement pour accoucher de TARDOC.
Quasi 10 anni di lavori e tante speranze riposte nel TARDOC. Le prime cifre sono però deludenti. Per i medici di famiglia e dell'infanzia il risultato è nullo. Il nostro lavoro non cambia, i nostri costi fissi aumentano, ma i guadagni sono bloccati. Questo ci impedirà di investire nella formazione del personale. Il vero effetto catastrofico è però quello che i giovani medici sanno che un generalista guadagnerà meno di uno specialista e dunque è lì che andranno.
È inaccettabile. On risque d'avoir des gens qui se détournent vers d'autres spécialités.
Non volete però lanciarvi in una lotta interna generalisti contro specialisti, anche perché alla fine a perderci sono soprattutto i pazienti.
On a une bonne reconnaissance, un bon soutien de la FMH.
L'Associazione Professionale dei Medici ci sostiene, almeno in teoria, parlando di rivalorizzare il lavoro dei medici di famiglia, e questo lo fanno anche gli assicuratori e per certi versi i politici. Adesso però aspettiamo i fatti, perché di promesse ne sono già state fatte abbastanza. Non ci sono spaccature interne, vogliamo solo che quanto promesso sia mantenuto.
C'è un'attente, ma pas de clivage, ma un'attente che le promesse soient tenues.
Dottor Jotron, realisticamente che margini di manovra pensate di avere? L'ho detto lei, 10 anni di lavori e discussioni per raggiungere un compromesso sul TARDOC e dopo solo 7 mesi chiedete già degli interventi.
Oui, alors ça c'est la bonne nouvelle, si on veut bien, avec TARDOC par rapport all'ancien tarif TARMED, c'est qu'il est dynamique.
Il vantaggio di questo sistema tariffale rispetto al vecchio TARMED è la sua dinamicità. È già previsto che se vengono rilevate delle assurdità o delle falle strutturali possono essere corrette. Ci vorranno tempo e discussioni, chiaro, ma è per questo che siamo intervenuti già adesso e non fra un paio d'anni, quando i generalisti saranno ormai sfiancati.
Il premier spagnolo Pedro Sánchez si è presentato davanti al Parlamento per fornire chiarimenti sulla gestione della crisi migratoria a Ceuta. Sánchez ha difeso l'operato del governo e sul ruolo del Marocco ha negato il coinvolgimento diretto di Rabat. L'opposizione intanto chiede le dimissioni del governo, mentre ieri sera in migliaia di persone hanno protestato in varie città. Da Madrid sentiamo Giulia Danieli.
L'attesa relazione del primo ministro al Congresso arriva il giorno dopo la pubblicazione del rapporto di polizia che indicava le forze di sicurezza marocchine come responsabili dell'afflusso in massa di 70.000 persone lo scorso 30 luglio a Ceuta, che parrebbe stato pianificato e non spontaneo. Questa pubblicazione ha alimentato le polemiche già esistenti in Spagna sulla crisi migratoria e ha provocato forti proteste durante le imponenti manifestazioni avvenute ieri in tutto il paese, manifestazioni coordinate dai partiti di opposizione al governo che chiedono le dimissioni di Sanchez. Sanchez stamattina ha ribadito che nessun servizio di intelligence aveva previsto l'attraversamento di massa dei confini tra Marocco e Spagna e ha respinto l'idea che esistano prove concrete che il Marocco abbia organizzato l'ingresso dei migranti e ha ribadito di non avere al momento prove, pertanto attende ulteriori indagini. Ha anche annunciato nuove misure per la protezione di Ceuta e Melilla, come l'ampliamento dei controlli di frontiera, una struttura fissa in mare per impedire gli attraversamenti a nuoto e la volontà di includere Ceuta e Melilla nell'Unione Doganale Europea. Il Premier ha continuato il suo discorso, che è durato più di un'ora, spiegando che nessuna organizzazione aveva messo in messo in guardia sulla possibilità di una traversata di tale portata e che dai paesi dell'UE si aspettava comunque maggiore collaborazione e solidarietà. Ha infine sottolineato l'importanza di non dimenticare l'aspetto umanitario e di rispettare coloro che tentano di migrare per sfuggire alla povertà e alla guerra.
E sono sempre più aspre le relazioni tra Russia e Germania. Ieri il governo tedesco aveva infatti pubblicamente accusato Mosca dell'attacco fallito all'aeroporto di Lipsia di inizio agosto e preso una serie di misure punitive, tra le quali la chiusura del consolato russo a Bonn. La Russia ora replica con delle contromisure, i dettagli con Alberto Zanconato.
Le decisioni della Germania porteranno alla fine della presenza culturale tedesca in Russia. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov annunciando la chiusura del Goethe-Institut. La prima reazione concreta all'annuncio tedesco della chiusura del consolato russo a Bonn e del centro culturale a Berlino. Immediata la reazione del ministro degli esteri tedesco Wade Pohl, che ha definito molto deplorevole la misura annunciata da Mosca perché danneggia ulteriormente le relazioni bilaterali. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha sottolineato tuttavia che la Russia non pensa a un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania. Quanto al conflitto in Ucraina, il presidente Putin ha reagito ai continui attacchi in profondità sul territorio russo, non escludendo raid anche su impianti militari in territorio britannico, considerato che Londra fornisce droni e missili usati da Kiev per questi bombardamenti. È un segreto militare, si è limitato a rispondere Putin a un giornalista che gli chiedeva se possano avvenire attacchi contro il Regno Unito. Il leader del Cremlino ha detto anche che i contatti con l'Ucraina continuano a livelli di servizi segreti e un accordo di pace è possibile, ma nuove complicazioni per possibili negoziati vengono dall'annuncio di Kiev di voler rendere totalmente insicuro anche per i voli civili lo spazio aereo russo con gli attacchi di droni.
Di interferenze russe si parla anche in Italia. Il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani ha evocato lo spettro di Mosca sulla campagna elettorale che parte proprio in queste settimane. Si voterà nel 2027 e il vicepremier si dice convinto che possano verificarsi delle ingerenze. Matteo Salvini, l'altro vicepremier, sostiene invece che si è di fronte ad un'ansia antirussa. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Le incrinature che rischiano di diventare crepe alla vigilia delle elezioni politiche del 2027 si leggono anche attraverso le parole dei due ministri e due vicepremier. Il primo, Antonio Tajani, Forza Italia, a dire che la minaccia russa esiste. Il secondo, Matteo Salvini, Lega, a dire che no, che si esagera. In ogni caso, dietro le schermaglie politiche si fa evidente un'allerta crescente degli apparati di intelligence italiani. Il rischio di interferenze elettorali è monitorato dai servizi e dal giugno 2025 5, lo dice il rapporto COPASIR, ossia del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, pubblicato questa estate, le agenzie di sicurezza hanno iniziato a trasmettere al Parlamento un aggiornamento periodico con le valutazioni su eventuali campagne straniere di manipolazione e di ingerenza. Il terreno è, come dicevamo, scivoloso sul piano politico e tocca in particolare la coalizione di centrodestra, sempre più impegnata ad arginare la crescita che i sondaggi danno come continua di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci. Vannacci che, secondo il Financial Times, è il cavallo di Troia di Putin in Europa, con le sue tesi legate alle, citiamo, inutili spese in armamenti per l'Ucraina. L'Italia ieri poi è stata coinvolta anche negli attacchi all'aeroporto di Lipsia, nel senso che uno dei presunti autori barra attentatori avrebbe ottenuto un visto turistico per entrare dalla Bielorussia nello spazio Schengen rilasciato dall'ambasciata italiana di Minsk. Sollecitato, Tajani ha detto che saranno effettuati dei controlli per capire perché questo ingresso sia stato concesso.
Gli esperti avevano già avvertito negli scorsi mesi sulla sua intensità, ma i dati recenti vanno oltre le loro previsioni. El Niño, il fenomeno climatico caratterizzato da un riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico centrale, non solo si è concretizzato, ma sta prendendo dimensioni ancora più imponenti. Lo ha affermato oggi l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Chiara Savi.
È un El Niño super size, il più intenso e vasto da almeno 1000 anni, quello che si sta concretizzando sotto i nostri occhi e porterà un'ondata di calore nell'atmosfera mai vista. Quanto comunicato in mattinata da Ginevra, dall'agenzia ONU, non è per nulla rassicurante, anche perché il fenomeno si somma alle temperature già elevate a causa del riscaldamento globale. Un cocktail esplosivo per il pianeta che, indicano i modelli, batterà nei prossimi 5 mesi il record di caldo. Ma El Niño è già una realtà, come mostrano i dati della temperatura delle acque in superficie dell'Oceano Pacifico, 2,6 gradi sopra la media degli ultimi 30 anni e un picco di calore che sarà raggiunto fra 2 mesi, quando si toccheranno i 4 gradi. E poi ci sono gli episodi climatici concreti e recenti, gli incendi boschivi ancora più gravi in Indonesia, i monsoni più deboli rispetto al solito in India. Dovremmo attenderci a un aumento del rischio di incendi in Australia e inondazioni più vaste in Sud America.
We have the forecast, the foresight.
Abbiamo le previsioni e la lungimiranza necessaria per salvare vite umane, ha dichiarato Celeste Saulo, la segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU. El Niño ha il potenziale per infliggere un duro colpo alla comunità e alle economie mondiali. Uniamo le forze e assicuriamoci di non lasciare indietro nessuno.
È tutto, ora c'è lo sport.